Buongiorno a tutte e a tutti. Non è acceso? Sì.
No, l'ho spento. Ah, okay.
Buongiorno a tutte e a tutti. Mi chiamo Gabriele Pasqui, insegno al Politecnico di Milano. Velocissimamente due ringraziamenti. Innanzitutto a coloro che hanno organizzato questa occasione di discussione, quindi la Rete delle Città Strategiche, la REX, e poi ANCE anche attraverso il ruolo specifico di Cittalia. Cosa vorrei fare nei prossimi non più di 20 minuti, se ci riesco, perché ritengo più interessante forse anche per voi che ci sia un dibattito più ampio e più ricco. Restituirvi una ricerca che non ho fatto da solo, che ho fatto insieme a Valeria Fedeli, che è qua in questa sala, e a Simonetta Armondi, che invece non è qua, e che ci è stata richiesta da REX, dalla Rete delle Città Strategiche, per cercare di riflettere sostanzialmente su qual è stata l'esperienza della pianificazione strategica non in tutte le città italiane, ma in particolare in una famiglia di città medie che noi abbiamo analizzato e che appunto è stata oggetto del nostro interesse. Anch'io credo che l'esperienza della pianificazione strategica in Italia in generale e in particolare quella di queste città medie rappresenti un buon terreno di riflessione per comprendere quali siano i problemi oggi del governo delle città italiane. In un contesto molto difficile, come ricordava chi mi ha preceduto, difficile per le pubbliche amministrazioni, difficile per chi ha il compito politico di governare le città, per chi ha il compito tecnico poi di contribuire a questa attività di governo. In un contesto come questo il piano strategico può essere ancora un dispositivo importante, ma forse a certe condizioni. Quindi l'esperienza di ricerca che noi abbiamo condotto cerca di identificare le condizioni per un rilancio oggi di una stagione di pianificazione strategica che per molte ragioni deve essere diversa da quella di 15 anni fa. E ultimo punto, prima di iniziare la presentazione vera e propria, vorrei ricordare che la pianificazione strategica è stata anche un cantiere di innovazione amministrativa. È utile dirlo qua perché il luogo in cui siamo e che ci ospita, il Forum PA, è un luogo nel quale questo tema è al centro dell'attenzione. Lo è stato per molte ragioni, ci tornerò poi velocemente nella mia presentazione. Ritengo che anche qui la pianificazione strategica possa anche oggi offrire spunti interessanti ai temi dell'innovazione amministrativa, lo ricordava il sindaco di Cagliari per esempio in relazione agli aspetti del coordinamento e della cooperazione intercomunale, ma ancora una volta ad alcune condizioni, cioè a condizione di riuscire anche a superare alcuni limiti, alcune criticità che le esperienze di pianificazione strategica hanno evidenziato. Cosa abbiamo fatto in questa ricerca? Ci siamo posti innanzitutto l'obiettivo di alimentare una discussione informata su queste esperienze in Italia, di costruire un approccio valutativo che fosse pertinente rispetto a una varietà di esperienze e di pratiche che è molto ricca, ma che non consente comparazioni facili, e anche di identificare alcuni nodi critici e alcune opportunità per un rilancio di questo tema della pianificazione strategica. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di definire un quadro di riferimento teorico, abbiamo indagato 9 esperienze, una delle quali di natura sovracomunale ma con comuni molto piccoli, e poi le altre 8 sono sostanzialmente città di medie dimensioni, quasi tutti capoluoghi di provincia, forse con l'eccezione di Iesi se non ricordo male, e abbiamo cercato di dare un'interpretazione, una riflessione diciamo di natura critico-interpretativa. Queste sono le città, non mi ci soffermo, non ho proprio il tempo per raccontare l'indagine specifica che abbiamo svolto su ognuno di questi contesti. Vedete però che si tratta di città di medie dimensioni collocate nel centro-nord del paese. Come è stato ricordato a Raffaella Florio, REX si propone di indagare alcune esperienze diciamo dei piani strategici del Mezzogiorno da adesso in poi, e quindi esisteva una certa similianza fra esperienze che erano tutte esperienze nate in forma volontaria, quindi non legate per esempio alla programmazione dei fondi strutturali, ma estranee a questa programmazione, e nate in una fase specifica della storia del ciclo di vita delle città italiane, di cui dirò fra poco. Cosa ci siamo domandati, anche per dare un quadro insomma entro cui collocare la nostra riflessione? Abbiamo cercato innanzitutto di capire perché si facessero i piani strategici in questo tipo di contesti, cioè riteniamo che una buona domanda per interrogarsi dal punto di vista anche teorico e concettuale sia: a partire da quali interpretazioni dei problemi della città emerge l'esigenza di fare un piano strategico? Un piano strategico non l'ha ordinato il dottore, diciamo, per cui lo si fa se in qualche modo la città ne sente il bisogno. A partire da quali problemi, da quali criticità? C'è qui Renato Galeano che parlerà dopo di me, insieme a lui diversi anni fa, insieme all'agenzia, allora si chiamava Agenzia Sviluppo Nord Milano, abbiamo fatto uno dei primi piani strategici, il primo di tipo intercomunale, che coinvolgeva Sesto San Giovanni, Cinisello, Bresso e Cologno, quattro comuni di medie dimensioni, medio-grandi dimensioni nell'Interland milanese. Lì la domanda di pianificazione strategica era molto chiara. Aveva a che fare con una transizione molto forte da un certo modello di sviluppo basato sulla grande impresa industriale a un nuovo modello di sviluppo. Ecco, cercare di riflettere sul tipo di questioni che i piani strategici si pongono è una, secondo noi, una buona chiave di ingresso per ragionare su queste esperienze. Secondo, cercare di comprendere quale sia effettivamente il valore aggiunto del piano strategico, che vuol dire, in parole molto più semplici, che cosa sarebbe successo se la pianificazione strategica non fosse stata attivata. Perché per processi di questa natura, che non sono legislativamente obbligatori, è importante chiedersi: ma qual è il vantaggio effettivo se tu lo fai rispetto a non farlo? Perché in qualche caso uno potrebbe dirsi: ma guardate che le cose che avete fatto col piano strategico avreste potuto farle anche senza. Allora, cercare di riflettere su questo tipo di vantaggi e di effetti in termini di valore aggiunto è molto importante. E poi ci sono gli esiti, che sono esiti in taluni casi diretti, in taluni casi indiretti, in taluni casi anche non intenzionali, cioè esiti che si sono prodotti nei processi di pianificazione strategica indipendentemente anche dalle intenzioni e dalla volontà di chi l'ha promossa, in qualche caso certamente esiti positivi e forse in alcuni casi anche negativi. Abbiamo cercato di comprendere, in sostanza, anche a prescindere dalle intenzioni, che cosa è rimasto da questa esperienza di pianificazione strategica. Rispetto alla prima dimensione, perché è un piano strategico, noi abbiamo identificato tre dimensioni fondamentali, tre motivazioni fondamentali per attivare un percorso di questo genere. La prima è cercare di riflettere sul piano strategico come un modo di interpretare la città, i suoi problemi e le sue possibilità evolutive. È qui l'idea che il piano strategico sia in grado di produrre una visione di futuro. Quindi, piani strategici come visioni di futuro per la città nel quadro di un progetto di insieme da parte di colui, dell'attore promotore del piano strategico. Seconda dimensione importante, seconda motivazione forte per fare pianificazione strategica: costruire, integrare e spessire i network decisionali, cioè mettere insieme attori diversi, per garantire maggiore efficacia nell'azione di governo. Secondo l'idea, quindi, che il piano strategico sia uno strumento per lavorare sul miglioramento delle performance della governance. Governance e non solo governo, quindi amministrazioni, ma anche altri stakeholders, ma anche attori del terzo settore, attori privati, le rappresentanze, eccetera, eccetera. Chiunque abbia fatto un piano strategico sa che le prime mosse sono, lo ricordava il sindaco, sono mosse di questa natura. E poi i piani strategici talora hanno una rilevanza anche dal punto di vista di migliorare la performance della pubblica amministrazione. Questo può essere particolarmente importante in una sede come questa, cioè di costruire uno o più dispositivi di coordinamento e o di convergenza di politiche settoriali intorno ad alcuni nodi cruciali per l'azione di governo, in un contesto come quello italiano, ma forse è vero anche in generale nei contesti europei, nei quali il tema del coordinamento fra politiche settoriali è uno di quelli veramente più ardui per chi governa le città. Quindi piano strategico come un insieme di strumenti per governare, di meccanismi, di dispositivi, come dice la letteratura, di government tools, di strumenti per governare. Questi ci sono sembrati le tre dimensioni fondamentali che motivano l'attivazione di un percorso di pianificazione strategica: la costruzione di una visione, anche di un programma politico, l'integrazione di dispositivi di governance efficaci, il miglioramento della capacità di government. Qui vi mostriamo una cosa che dobbiamo ancora un po' sistemare, ma che vi dà l'idea in qualche modo del tipo di lavoro che poi noi abbiamo fatto, cercando di collocare i nostri casi Trento, Cuneo, Verona, Iesi, Prato, Piacenza, Comunico, Paresi, Pesaro e La Spezia, cercando di mostrare come in ciascuno di essi ci fosse un equilibrio diverso fra queste motivazioni. Adesso non posso analizzare al dettaglio questa rappresentazione, ma l'idea è che il mix fra queste tre ragioni, che naturalmente funzionano sempre tutte e tre in ciascun contesto, può essere però un mix che dà più o meno peso alla costruzione della visione, piuttosto che all'identificazione di meccanismi di governo efficienti, piuttosto che alla costruzione di reti di governance più efficaci. L'altro tema che noi abbiamo cercato di evidenziare è che quando si attiva un percorso di pianificazione strategica, lo si fa cercando di collocare la città dentro un quadro di problemi rilevanti. E noi abbiamo identificato sostanzialmente quattro tipi di problemi che queste città si trovavano ad affrontare. Problemi di transizione urbana, cioè di crisi di un modello di sviluppo, caso di La Spezia e la crisi del modello di sviluppo basato sull'industria pesante portuale, modello di Prato, la crisi del modello di sviluppo distrettuale del settore tessile e così via. Problemi di riposizionamento, cioè non una crisi radicale o drammatica del modello di sviluppo, ma una sua ricollocazione, un suo ripensamento, gli esempi sono moltissimi in questo caso. Problemi di complessità decisionale, cioè città che avevano essenzialmente difficoltà a costruire efficaci strategie di governo in ragione di un sistema di decisioni locali molto complicato. Problemi di inefficienza degli strumenti ordinari. Molte città hanno evidenziato, per esempio, che facevano il piano strategico anche perché ritenevano inefficaci alcuni degli strumenti più ordinari, anche il piano regolatore urbanistico piuttosto che alcune politiche settoriali. E abbiamo cercato di collocare le diverse città, vedete che ogni città può stare anche in più quadranti, rispetto ai diversi obiettivi che abbiamo evidenziato e a diverse tipologie di problemi. A che cosa serve questa collocazione? Serve a comprendere come si sono intrecciate fra loro obiettivi della pianificazione strategica e problemi affrontati. E questo naturalmente è importante e utile perché permette di evidenziare il tipo di domanda da cui prendeva le mosse il percorso di pianificazione strategica. Rispetto al valore aggiunto, che qua chiamiamo valore aggiunto percepito perché noi abbiamo lavorato anche molto sulle idee e le ipotesi che ci restituivano gli attori locali che noi abbiamo intervistato nella nostra ricerca, abbiamo cercato di riflettere sul fatto che questo valore aggiunto percepito si possa ricondurre a due dimensioni principali. Una dimensione di innovazione, cioè il piano strategico produce innovazione. Questo è un punto molto importante. Innovazione può voler dire cose diverse, può voler dire nuovi progetti, può voler dire nuovi meccanismi, nuovi dispositivi, eccetera, eccetera. E abbiamo cercato di collocare le diverse situazioni in termini di capacità alta o di capacità bassa percepita di produrre innovazioni, di produrre cose nuove, fra virgolette, di diversa natura. L'altra dimensione è quella dell'istituzionalizzazione, ossia capacità più o meno alta di dare ai piani strategici una efficacia istituzionale. Tenete conto che i piani strategici, essendo prevalentemente, anzi in tutti questi casi, strumenti non legislativamente riconosciuti ma promossi in maniera spontanea, per tutte queste situazioni il problema dell'istituzionalizzazione, cioè di come dare continuità, di come dare radicamento istituzionale al piano strategico, è uno dei problemi più complessi. Allora abbiamo cercato di evidenziare come diverse situazioni si collocassero in contesti di alta o bassa innovazione, alta o bassa capacità di istituzionalizzazione. Questo è un modo per cercare di valutare, da questo punto di vista naturalmente, o perlomeno di giudicare, il valore aggiunto percepito in relazione a queste due tipologie di effetti fondamentali. Terzo ambito di riflessione che abbiamo messo in campo è stato quello degli esiti percepiti, diretti o indiretti, intenzionali o meno, positivi o eventualmente negativi. Per fare questo abbiamo cercato di riconoscere quattro tipologie di esiti percepiti, cioè dove possiamo cercare di identificare questi esiti. Ci sono esiti di natura cognitiva, gli attori hanno imparato a fare meglio cose che sapevano fare un po' meno bene, oppure hanno imparato a fare cose nuove. Questi esiti di natura cognitiva non riguardano solo la pubblica amministrazione, riguardano tutti gli attori coinvolti. Esiti di natura istituzionale, ossia capacità di costruire nuovi dispositivi istituzionali all'interno delle città che migliorassero le performance di governo. Esiti in termini di network, ossia strutturazione di network stabili, in cui la pubblica amministrazione è solo uno dei nodi di questo network. E esiti di natura materiale, nome materiale vuol dire semplicemente progetti fatti, cose realizzate, non diciamo in maniera, come dire, convergente con quanto detto nel piano strategico, ma strettamente collegati all'attività di pianificazione strategica, perché spesso nei piani strategici ci sono lunghi elenchi di progetti, alcuni dei quali sarebbero comunque avvenuti indipendentemente. Qui l'idea è di riconoscere quei progetti materiali strettamente connessi al piano strategico, cioè senza il quale questi progetti non ci sarebbero stati. E abbiamo cercato di valutare per ciascuna delle esperienze la presenza più o meno significativa di esiti attesi e inattesi in ciascuna di queste famiglie. Naturalmente questi giudizi possono essere anche discutibili, contestabili, sono più che altro un modo per ragionare anche insieme agli attori locali sugli esiti del percorso. Proviamo adesso a dare qualche spunto di natura trasversale. Cioè questa analisi che noi abbiamo svolto e che adesso ho potuto raccontare in maniera estremamente veloce, ma che all'interno del volume curato da Raffaella Florio potete trovare in maniera più estensiva, nel volume per ogni città c'è un breve studio di caso, adesso proviamo a riraccontarveli in una chiave più generale che forse può essere utile anche al dibattito di oggi. La prima è che a noi sembra che almeno questi piani strategici, ma mi sentirei di dire forse tutti i piani strategici italiani, vanno collocati in una particolare stagione della vita delle città italiane. Questa stagione è che è strettamente connessa alla crisi del sistema di regolazione politica locale nella seconda metà degli anni 90. Cioè è in quel periodo lì che nascono i piani strategici, i primi sono del 99, 2000, insomma intorno in quegli anni lì, ma vengono incubati a valle della, diciamo, della stagione di rottura dei modelli tradizionali, delle forme tradizionali, anche di alcuni dei meccanismi tradizionali di governo che si è determinata sostanzialmente nella prima metà degli anni 90 e anche in relazione al fenomeno di Tangentopoli. Di che cosa è fatta questa crisi? È una crisi dei partiti e dei modelli di regolazione ad essa connessi, è un emergere molto spesso di nuove elite locali, talora provenienti dalla società civile e dalle professioni, anche se non sempre, ed è anche strettamente connessa a un nuovo assetto istituzionale e amministrativo, l'elezione diretta dei sindaci, l'introduzione di alcune logiche post-burocratiche nella pubblica amministrazione, i tentativi di riforma che in parte negli anni 90 si sono manifestati diciamo su tutto il fronte della pubblica amministrazione con diciamo un esito che voi potete giudicare, ma insomma che penso sia su cui varrebbe la pena di riflettere ancora attentamente. Quindi la nostra lettura si colloca dentro una lettura anche di tipo storico, è un tentativo di valutare queste esperienze dentro questo ciclo, perché ci sembra che se non si fa questo ci si capisce un po' poco sia delle motivazioni sia degli esiti di questi processi. Dentro questi processi un ruolo cruciale ce l'hanno alcuni attori. Il primo attore che ha un ruolo cruciale è quello che noi chiamiamo l'imprenditore politico dei piani strategici, che è molto spesso il sindaco, non sempre, qualche volta sono degli assessori, che in qualche caso proviene da una cerchia più partitica, in qualche caso molto spesso proviene da cerchie esterne invece a quella partitica. Noi li chiamiamo innovatori schumpeteriani, ricordando quest'idea di Schumpeter, dell'innovatore che è colui che rompe gli equilibri consolidati, che in qualche modo provano attraverso questo processo anche a rilegittimare l'azione di governo, in una fase nella quale questa azione di governo era stata altamente delegittimata per tante ragioni, e anche a costruire nuove forme di dialogo con le società locali. Quindi una prima chiave per interpretare questo ciclo è quella di riflettere sul ruolo di questi sindaci innovatori e imprenditori. Naturalmente questo implica che l'azione di piano strategico è innanzitutto una mossa imprenditoriale da parte di un soggetto innovatore. Cosa vuol dire imprenditoriale? Vuol dire che in qualche modo il sindaco, o chi per lui o chi per lei, ha un ruolo fortemente proattivo in questi processi. Lo diceva un po' a modo suo, raccontando la sua vicenda, il sindaco di Cagliari prima. Se non c'è una leadership forte di tipo politico, questi processi fanno molta molta fatica a manifestare, di spiegare pienamente le loro opportunità e ad avere esiti rilevanti nel tempo. E quindi questo ha anche un'implicazione molto forte, che quando un ciclo politico, per esempio un sindaco, per qualche ragione viene a mancare, o perché ha fatto due mandati amministrativi, o perché non viene rieletto, perché perde le elezioni, qualunque ragione, questo spesso porta a processi traumatici all'interno della pianificazione strategica. Noi l'abbiamo visto in diversi nostri casi. E è un trauma che non dipende dalla parte esclusivamente dal passaggio magari da una maggioranza all'altra, ma dipende dalla figura cruciale della leadership politica dentro i processi di pianificazione strategica. D'altra parte è significativo che in molti dei casi che noi abbiamo analizzato, i piani strategici incontrano ostacoli nelle forme tradizionali di rappresentanza, per esempio nei consigli comunali, che vedono nei processi di pianificazione strategica degli strumenti di espropriazione delle possibilità di influenza dei consigli sulle scelte pubbliche, in una fase nella quale comunque i consigli hanno avuto un ruolo inferiore rispetto alle giunte, ai sindaci, eccetera. E questo è un modo anche per comprendere alcune criticità, poi in qualche caso, dei processi di pianificazione strategica che comunque dai consigli comunali devono passare. C'è poi però un altro aspetto, che è un aspetto legato all'innovazione amministrativa e alle strutture tecniche. In molti casi, nelle storie che noi abbiamo indagato, un ruolo centrale di queste vicende ce l'hanno non solo i politici imprenditori, ma anche alcune figure tecniche. Alcuni attori tecnici giocano un ruolo cruciale di interfacce, in alcuni casi in condizioni anche difficili se viene a mancare la legittimazione politica, e svolgono effettivamente un ruolo molto importante nei processi di pianificazione strategica. E il nodo centrale, molto spesso per questa parte del processo di pianificazione strategica, è quella della relazione fra pianificazione strategica e attività ordinaria delle amministrazioni. È per questa ragione che il tema delle strutture di implementazione è essenziale per i percorsi di pianificazione strategica, perché spesso questi percorsi hanno faticato, almeno nei casi che abbiamo studiato noi, a costruirsi una condizione di radicamento e di continuità nel tempo che permettesse al piano strategico di vivere dentro l'attività ordinaria delle politiche settoriali, dei settori normali dell'amministrazione e così via. Naturalmente, altro aspetto importante che noi abbiamo indagato e ci è sembrato evidente dalle indagini che abbiamo svolto, è che i piani strategici sono anche quelle che noi chiamiamo potenziali piattaforme di apprendimento, che riguardano a vario titolo tutti gli attori coinvolti. In qualche caso questa condizione, diciamo, di contesti di apprendimento e piani strategici è esplicitamente progettata, cioè chi ha proposto e implementato i piani strategici ha voluto creare queste condizioni. In altri casi l'apprendimento è da considerarsi un effetto non atteso ma rilevante, che favorisce anche un approccio basato sulla cooperazione, sulla condivisione fra amministrazioni, fra parti diverse all'interno dell'amministrazione e così via. Quindi l'indagine delle modalità attraverso le quali i piani strategici hanno costruito delle condizioni di apprendimento è un punto importante per riflettere su queste esperienze. In questo ambito è anche importante sottolineare come i piani strategici funzionano se sono in grado di mettere in gioco diverse forme di conoscenza, sia conoscenza tecnica, perché comunque i piani strategici sono dei dispositivi di natura tecnica, ma anche conoscenza comune, dove per comune si intende non tecnicamente definita. La produzione e diffusione di conoscenza nei piani strategici è stata spesso importante. In questo aspetto hanno avuto un ruolo anche importanti i consulenti esterni, talora le università ma non solo, e talora questi consulenti sono stati in grado di unire l'attenzione all'innovazione di processo, cioè al fatto che il piano strategico fosse un processo importante per la città, anche a output specifici connessi alla specificità del contesto. In altri casi ci è sembrato invece che i piani strategici tendessero un po' a riprodurre lo stesso meccanismo. Questo, lo dico per inciso, è un problema molto serio, nel senso che il piano strategico tende ormai ad avere una struttura, almeno quelli di prima generazione, molto standardizzata. Questo è un problema. È un problema perché tende a non evidenziare il nesso cruciale che c'è fra piani strategici e problemi specifici che la città si propone di affrontare. Ecco, l'attenzione a declinare la filosofia generale della pianificazione strategica rispetto ai problemi del contesto è una delle condizioni di efficacia. Questo magari ci interessa meno, è più una cosa, diciamo, che ha una dimensione accademica, però i piani strategici possono anche essere considerati terreni di sperimentazione di una diversa idea di cosa voglia dire pianificazione. E naturalmente questo implica un'attenzione ad alcune dimensioni, la dimensione interattiva della pianificazione, cioè il fatto che la pianificazione mette in campo una capacità anche di identificare con chiarezza i problemi urbani attraverso un meccanismo che noi chiamiamo social inquiry, cioè di inchiesta sui problemi della città, la costruzione di visioni e immagini del cambiamento come nodo cruciale di questi processi e anche la messa in campo di dispositivi specifici di disegno di nuove politiche pubbliche. Ho già detto sullo stile di piano, abbiamo in definitiva un modello tendenzialmente un po', forse un po' troppo standardizzato, che ha ripreso anche modelli noti di casi internazionali secondo la sequenza posizionamento, visione, strategia, azioni. In alcuni altri casi si è provato anche a costruire dei piani strategici che avessero un formato diverso, uno stile diverso, agende strategiche, scenari, eccetera, eccetera. Talora anche in relazione all'utilizzo di approcci partecipativi più spinti, cioè i piani strategici che sono stati in grado di mobilitare direttamente, di attivare direttamente larghe fasce di popolazione all'interno delle città e dei loro territori. E infatti la partecipazione in alcuni casi è stata essenzialmente quella degli stakeholder tradizionali. In qualche caso è stata anche costruita per attivare processi di partecipazione intensa anche di, dei cittadini, delle forme associative più di base, fra virgolette, presenti all'interno della città. E ci è sembrato che questo, almeno in taluni contesti, sia stato un aspetto innovativo interessante di questi processi. Infine, ultimi due o tre punti e poi ho finito. Certamente uno dei punti critici dei processi indagati riguarda la capacità di costruire una coalizione di sviluppo robusta intorno al piano strategico. Cioè non sempre i piani strategici sono stati in grado di costruirsi intorno a una coalizione pubblico-privata robusta, capace cioè poi di guidare il processo quando il documento di piano strategico viene chiuso o consegnato. E ciò è dipeso da molti fattori, in qualche caso la fragilità dei network locali, cioè il fatto che gli attori locali, la rete degli attori locali fosse un po' debole, un po' fragile, e che questi piani strategici non sempre sono riusciti ad attivare reti lunghe che connettevano il territorio ad attori extralocali. L'assunzione di una logica ambigua dell'attore collettivo, in definitiva, i piani strategici sono sempre pensati come piani delle città, però voi capite che dire piano della città è un po' ambiguo perché nella città si confrontano anche interessi molto differenziati. Talora i piani strategici tendono a diluire i conflitti, e mentre questo può essere un problema perché riconoscere chiaramente i conflitti è un punto importante per dare chiarezza e orientamento ai piani strategici. E infine la difficoltà di connettere visione ai cantieri progettuali veri. Molti attori che abbiamo intervistato ci hanno evidenziato come talora i piani strategici finiscono per essere diciamo lunghi elenchi di azioni possibili, ma non si incardinano in cantieri progettuali veri, cioè in situazioni, azioni, progetti non solo fisici ma progetti che siano, come dire, fattibili, immediatamente verificabili, immediatamente valutabili. Infine è verissimo che i piani strategici sono stati, io direi che questo è uno degli elementi più emergenti in maniera più diffusa nei casi che abbiamo analizzato, un terreno veramente importante per sperimentare forme inedite di cooperazione interistituzionale. In due direzioni, una prima le reti verticali di governance, cioè territori di città medie italiane che sono riusciti attraverso i piani strategici a costruire reti lunghe, a mettersi in relazione con la loro regione, con l'Unione Europea, con attori terzi, quindi non istituzionali, di tipo extralocale, ma poi anche la capacità di costruire forme di cooperazione intercomunale. La pianificazione strategica si è intrecciata in Italia in maniera molto stretta con questi tentativi, in qualche caso effettivamente molto interessanti, di costruire governo a scala intercomunale, una scala che spesso è un po' più piccola di quella provinciale, sicuramente più grande del singolo comune ed efficace per trattare alcuni tipi di questioni e alcuni tipi di problemi. E ciò ha permesso in diversi casi di cogliere finestre di opportunità importanti. Il piano strategico ha permesso di migliorare la capacità progettuale dei territori anche per accedere ad altre risorse, risorse comunitarie, risorse nazionali, regionali e così via, e per intrecciare fra di loro programmi, piani, progetti e politiche di diversa natura. In conclusione, i piani strategici per le città medie italiane, adesso io vorrei limitarmi a questa conclusione, sono stati sicuramente un'esperienza significativa. In molti contesti sono stati un'esperienza molto importante in relazione a una certa fase del ciclo di vita delle politiche urbane italiane. Noi riteniamo che oggi un ripensamento critico di queste esperienze, una loro rivisitazione sia indispensabile, anche in relazione ad alcuni punti critici con cui vorrei concludere. Il primo e più rilevante probabilmente è che i piani strategici non possono funzionare se non hanno un nesso chiaro, evidente e certificabile con le politiche ordinarie e settoriali. Se il piano strategico diventa qualcosa che fa il sindaco con un pezzettino di amministrazione, col suo staff, magari con due o tre persone che si mettono a lavorare intensissimamente per qualche anno, ma poi non riesce a radicarsi nell'attività ordinaria delle amministrazioni, il rischio è che ci sia un enorme dispendio di risorse che poi non riesce a dare effetti di medio-lungo periodo. La connessione con processi di innovazione amministrativa. I piani strategici hanno bisogno di forme di istituzionalizzazione, magari deboli, magari non particolarmente costose, no? Però che diano continuità ai processi. Può essere un'agenzia di sviluppo, può essere un meccanismo interno all'amministrazione che struttura un ufficio permanente di interconnessione fra le politiche di settore, ma c'è bisogno di dare continuità istituzionale. E continuità istituzionale vuol dire costruire anche nuove forme istituzionali che siano in grado di dare continuità nel tempo, indipendentemente dal ciclo politico a questi progetti. L'identificazione di dispositivi di radicamento dell'azione di pianificazione, l'ho appena detto, ma direi, in conclusione, la necessità sempre più accesa, sempre più forte, soprattutto in una fase, diciamo, di scarsità di risorse come quella nella quale vivono le nostre città e i nostri territori, di costruire processi che siano in grado di connettere fra di loro visioni e cantieri progettuali. I cantieri progettuali senza visioni rischiano di essere semplicemente un mix di azioni fra di loro non coordinate, ma direi che le visioni senza cantieri progettuali non hanno possibilità di radicarsi effettivamente e di lasciare effettivamente un esito rilevante e importante nel territorio. Vi ringrazio.